Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Francesco all'udienza generale, la salvezza di Gesù non è episodica ma totale, non siamo mai soli, l'incontro tra il Papa e il ciclista Bernal. Media Vaticani, Don Luigi Maria Epicoco nominato assistente ecclesiastico. Oggi la giornata del bambino africano, l'urgenza resta una istruzione di qualità. Bentrovati da Francesca Sabatinelli nell'ultima catechesi dedicata alla preghiera. Il Papa all'udienza generale nel cortile di San Damaso esorta ad avere il coraggio e la speranza di sentire la presenza di Cristo per noi. La nostra vita, afferma, sia dare gloria a Dio. Benedetta Capelli.
C'è una parola che squarcia il buio, che nasce come un sussurro sulle labbra di Gesù. Abba, Padre, è invocazione, dialogo e affidamento. Papa Francesco conclude le catechesi sulla preghiera toccando la passione e la morte di Gesù, indicando una costante, il guardare a Dio che pur nel silenzio si fa presenza e vicinanza, invocandolo con fiducia di figlio.
La preghiera di Gesù è intensa, unica. Gesù ha pregato per tutti, anche ha pregato per me, per ognuno di voi. Anche nella più dolorosa delle nostre sofferenze non siamo mai soli.
Gesù, afferma il Papa, non è stato un filantropo che si è preso cura delle sofferenze e delle malattie umane. In lui c'è la salvezza totale, quella messianica che fa sperare nella vittoria definitiva della vita sulla morte.
Non ci resta che avere coraggio, speranza e andare avanti. Che la nostra vita sia un dare gloria a Dio nella consapevolezza che Lui prega per me al Padre, che Gesù prega per me.
Al termine dell'udienza, l'atleta colombiano Egan Bernal ha incontrato Papa Francesco e ha donato al pontefice, a nome di tutti i colombiani, la maglia rosa e la bicicletta. Il servizio di Amedeo Monaco.
Egan Bernal è nato in Colombia nel 1997 ed è un ciclista professionista dal 2016. Dopo il trionfo del 2019 al Tour de France è diventato il primo ciclista colombiano ad aver conseguito il doppio successo nelle due corse a tappe più blasonate. Questa la sua emozione dopo l'incontro con Papa Francesco.
È stata un'esperienza unica, sono cresciuto in una famiglia cattolica, è stata l'esperienza più importante per me, più importante di quella del Tour, del Giro. Penso che questa esperienza è unica, quindi sono veramente contento.
Come si è svolto l'incontro con Papa Francesco e cosa hai donato al pontefice?
L'ho salutato, poi dopo lui ha iniziato un po' a scherzare dicendo che salivo forte in bicicletta e poi mi ha chiesto quanti caffè prendevo prima di salire. Poi dopo l'ho dato la bicicletta, e la bicicletta da maglia rosa. Ho detto che i colombiani che in questo momento abbiamo bisogno di una benedizione da parte di lui.
Don Luigi Maria Epicoco è da oggi assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell'Osservatore Romano su nomina del Papa. Il sacerdote pugliese, ordinato nel 2005 dall'allora arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Molinari, ha vissuto in prima persona la tragedia del terremoto del 2009 in qualità di cappellano degli universitari. Fabio Colagrande gli ha chiesto come abbia accolto la notizia della sua nomina.
Beh, l'ho accolta con sorpresa e con gioia allo stesso tempo e spero di poter in qualche maniera dare il mio contributo a un dicastero della Santa Sede che ha un prezioso compito, che è quello di comunicare non soltanto il Magistero del Papa ma di rendere possibile anche la comunione attraverso la comunicazione.
Che ruolo può avere un assistente ecclesiastico in un dicastero vaticano dedicato proprio alla comunicazione?
Io credo che abbia lo stesso ruolo che durante la partita di calcio possono avere i fisioterapisti, i medici a bordo campo, gli allenatori, cioè quelli che sono lì e non giocano la partita ma rendono in qualche maniera possibile la cura di chi gioca, la cura di chi la partita la vive in prima persona. Il dicastero è fatto di persone competenti che mettono il cuore, la loro professionalità a servizio non solo del dicastero ma della Chiesa tutta. Questa nomina del Papa sembra voler essere un aiuto ulteriore ad accompagnare questa competenza e questa efficacia.
Numeri drammatici per la povertà in Italia. Nel 2020, rileva l'Istat, si sono registrate oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, oltre 5 milioni e mezzo di individui e più di 1 milione e 300 mila minori. Dopo un lieve miglioramento delle cifre nel 2019, l'anno della pandemia ha segnato un drammatico passo indietro, con le percentuali più alte dal 2005, anno di inizio delle serie storiche. È iniziato a Ginevra il primo faccia a faccia tra i presidenti degli Stati Uniti Biden e della Russia Putin. Al termine dei vari incontri si svolgeranno conferenze stampa separate prima di Putin e a seguire Biden. Dal Cremlino si avverte che l'agenda di lavoro è vasta e che non vi saranno limiti di tempo al vertice. Nuovi raid dell'aviazione israeliana sulla striscia di Gaza dopo il lancio di palloni incendiari dal territorio palestinese nel sud di Israele. Si tratta dei primi incidenti di rilievo tra Israele e Gaza dal cessate il fuoco dello scorso 21 maggio. Michele Raviar.
L'esercito israeliano si è detto pronto ad ogni scenario, compresa la ripresa delle ostilità a fronte delle continue attività terroristiche dalla striscia di Gaza. Ad affermarlo è il portavoce dell'esercito dopo che questa notte dei caccia israeliani hanno colpito un sito ad est della città di Khan Yunis, a sud della striscia, un complesso militare appartenente ad Hamas. Una reazione al lancio da parte di militanti del gruppo islamista di decine di palloni incendiari verso Israele per protesta contro gli arresti di ieri durante la marcia delle bandiere, quando 5.000 nazionalisti israeliani hanno marciato su Gerusalemme Est per ricordare la vittoria del 1967. Nessuna vittima del raid israeliano e nessun danno causato dagli incendi. Stiamo tutti bene, ha riferito il parroco di Gaza, padre Gabriele Romanelli, qui in parrocchia. Non abbiamo sentito nulla. Continua quindi la visita pastorale di questi giorni del patriarca latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, alla parrocchia della Sacra Famiglia, l'unica a Gaza per i circa 100 fedeli cattolici.
Presentata questa mattina presso il Senato italiano la candidatura transnazionale del volontariato a bene immateriale dell'umanità. L'iniziativa è sostenuta da esponenti del terzo settore, del giornalismo, delle istituzioni e delle principali realtà italiane del volontariato. Inizia così un percorso che coinvolgerà anche gli altri paesi europei. Marco Guerra ne ha parlato con Emanuele Alecci, presidente Padova Capitale Europea del Volontariato.
Come tutti i beni vanno protetti e il fatto che diventi un bene immateriale dell'umanità, questa protezione sia i governi che le comunità tutte nel momento in cui questo avvenisse dovranno farlo. Il cammino che parte oggi per l'Italia, nei prossimi giorni lo estenderemo a livello innanzitutto europeo, le comunità delle organizzazioni di volontariato saranno tutte allertate in modo tale che ogni paese possa lavorare su questo dossier che ci porti almeno per un anno a presentare ufficialmente una candidatura transnazionale.
Si può quantificare il valore del volontariato?
Beh, è un valore certamente economico anche, tenga presente che ci sono mediamente diciamo almeno 2, 3, 4 ore alla settimana che queste persone dedicano agli altri, alla comunità. Pensi poi che questa cosa vuol dire a livello mondiale.
45 anni fa a Soweto in Sudafrica venivano massacrati centinaia di giovani scesi in piazza per rivendicare il loro diritto ad una istruzione di qualità. In memoria di quella tragedia, ogni 16 giugno si celebra la giornata del bambino africano. I recenti dati sull'incremento del lavoro minorile mostrano l'attualità della questione, come afferma al microfono di Andrea De Angelis l'africanista Anna Pozzi.
Alcune delle istanze che gli studenti a quel tempo ponevano con forza sono ancora ben presenti in molti contesti dell'Africa di oggi, anche se bisogna dire che nel caso specifico del Sudafrica sono stati fatti dei passi avanti notevolissimi. Oggi il Sudafrica ha 11 lingue ufficiali, mentre a quel tempo tutti i bambini erano tenuti a studiare ed imparare nella lingua della popolazione bianca, in particolare l'Afrikaans.
Questa giornata del bambino africano celebrata in tempo di pandemia assume un significato ancora più importante.
Sì, perché pone l'accento su alcune fragilità e vulnerabilità che sono presenti in molte parti di questo continente, tutte le questioni che riguardano appunto la salute, l'istruzione, ma anche l'economia ovviamente, sono state colpite in maniera drammatica.
Ed è tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari regia e da Francesca Sabatinelli in studio grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.